Bene, 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 siamo di nuovo con voi, Marco Piccari e Stefano Impalomeni, eccoci qui.
Buon pomeriggio a tutti,
eccoci qua, eccoci qua. Allora, ditemi se sono... Intanto c'è Luigi Apolloni in collegamento, che vado subito a salutare nuovamente.
Ciao Luigi.
Luigi, ben trovato, collegamento audio-video,
sì, grazie.
Audio-video con noi. Poi ci sono tutti, quindi vado a dare il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben
ciao,
trovato,
Lorenzo.
Buon pomeriggio.
Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
E poi c'è Franco Piantanida. Ciao Franco, ben trovato.
Buongiorno a tutti, Franco
Piantanida, buon pomeriggio.
Ciao,
e poi si aggiunge anche Ricky Buscaglia. Ciao Ricky, ciao, che Ricky. Bella squadra
ciao,
oggi.
Ciao ragazzi, tutti, ciao ragazzi.
Allora io riformulo la domanda che avevo fatto in precedenza prima di andare in pausa, così lascio a voi delle
Ma sempre
le
domande
risposte.
Semplici, devo dire.
Ma sai che sto a fare? L'unica cosa che devo fare è fare una domanda, poi mi
no,
taccio.
No, no, cioè, chi credere ne è tutti e tre. Capito, diventa difficile scegliere. Poi.
No, io ho chiesto, così facciamo partecipi tutti. Luigi già la sa la domanda, quindi dobbiamo dire anche a Buscaglia.
Sa che ha risposta.
C'è già la risposta, aspetta allora, Piantanita e Di Benedetto, così no. Si preparano loro. No, io ho chiesto, visto che c'è questa bella classifica che chiude questo 2025 con appunto Chivu davanti, Allegri, Conte, è un bel terzetto questo.
Io ho chiesto.
E poi ci sono in agguato Spalletti e Gasperini, stanno lì. Avvoltoi pronti,
meglio
no?
Del meglio,
poi c'è la crema proprio lì, no? Ho detto a chi credere nel 2026?
Ci sono tanti fattori, Marco,
tanti fattori, però cominciamo e ditevi la vostra liberamente a chi credete di più, a chi credere, perché è difficile qui c'era Biagio Antonacci che diceva non so chi credere.
Ma guarda, ci sono tanti fattori, sono brevissimi, il mercato, le coppe, le motivazioni che credo che siano altissime per tutte e tre.
Ti vedo un po' incerto in questo.
Molto.
Molto
no,
incerto.
Però cercherò di fare un'analisi, insomma, breve. Uomini decisivi ce ne sono tanti, faccio tre nomi, Lautaro, Leao, Højlund, che possono rappresentare, no? Ma ce ne sono tanti anche altri. Ma io credo che poi attraverso il gol, l'attacco, si risolva la questione lì davanti. Sì, questo discorso della difesa, la miglior difesa, eccetera, eccetera.
Quindi qualcuno in attacco è carente, lo tagli un po' fuori.
Se non c'hai il bomber, oppure quello che risolve, no?
Ieri lo segnavo pure io quello, Tu lo sai a chi mi riferisco.
E poi l'esperienza, perché c'è sta questo triello con Conte, Allegri e Chivu. Però poi scorgo, ma ho fatto una cosa così all'indietro, a memoria, senza andare in archivio, perché insomma alla fine non è che sono un topo da biblioteca. Conte ha fatto due duelli a filo, li ha vinti entrambi, caro Marco. Nell'11-12 contro il Milan, che aveva 5 punti ad aprile, il discorso un po' da maledetta domenica, dal bacino, no? Adesso qua,
c'era pure la palla dei Montari dentro.
Con una squadra, non dico rabberciata, però insomma molto sotto il Milan. E gli ha fatto Marameo alla fine, ha vinto lo scudetto la Juventus. Perfetto. E c'era Allegri sulla panchina del Milan. Quindi Allegri ha perso un duello e ne ha vinto un altro nel 17-18 con il Napoli di Sarri, che stava, l'ha perso in albergo a Firenze, no? Pure là l'avevo quasi perso. Ringraziare che si sono addormentati a Firenze, se no aveva perso anche quel duello. Chivu è l'intruso di turno, però c'ha grande personalità, mi intriga, capito?
Quindi
vorrei che tra i due litiganti
il terzo
goda.
Che è Chivu?
Direi di sì. Quindi ti ho risposto.
Mi hai risposto, benissimo.
Non ti ho soddisfatto,
allora,
ma ti ho risposto.
No, 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 è perfetto. Vado da Luigi Apolloni che aveva già la risposta e poi vado dal trio che è collegato con noi. Luigi.
Ma io le due squadre che vedo soprattutto sono l'Inter e il Napoli. E come ha detto Stefano, penso che l'Inter con Chivu stia veramente facendo qualcosa, anche perché poi sì, rientreranno giocatori importanti come Anguissa per il Napoli, come Lukaku, anche se lo vedo difficile adesso che possa giocare al posto di Højlund. Però ecco, l'Inter secondo me, ecco, poi dietro è chiaro che l'analisi che ha fatto anche Paolo prima, il discorso delle coppe della Champions League inciderà molto, nel senso che il Milan è la squadra che non avendo coppe ha l'opportunità di preparare le gare in una maniera con più giorni sulle gambe, con più riposo, e quindi questo può essere un'agevolazione. Dipenderà dal mercato anche del Milan, perché chiaramente stanno cercando questa punta, che è arrivato questo Furug, adesso poi bisogna vedere se si inserisce come si inserisce. Leao purtroppo questo inizio campionato non ha fatto la differenza, però purtroppo è stato più fuori che nelle gare, quindi dipende come la condizione Leao se la terrà, però è chiaro che
mi sembra che propendi per il Milan.
Allora ho detto che il Milan, io ho detto che per me è l'Inter.
L'Inter però senza l'Inter coppa, il Milan più... lo vedi?
Però ecco, però il Milan può essere quella che a marzo, come ha detto sempre Allegri, può essere.
C'è anche lui aprile,
aspetta marzo per poter dire. Sì, beh, però lui aspetta marzo.
Ad aprile ha perso lo scudetto.
Ha detto a marzo, da lì in avanti.
C'è pure aprile, poi c'è maggio.
Io ci arrivo a marzo. Poi da vediamo.
Lorenzo Di Benedetto.
Eccomi, allora io dico.
Ieri ti ho pensato, Napoli. Lorenzo, quando ha segnato Ferguson.
Sì,
lo segnavamo anche io e te quello, davanti
ma guarda, non lo so. Pure io sì, segnavamo. Non lo so. No, io dico Napoli perché alla fine sono convinto che Conte non andrà troppo in là in Champions League e quindi il fattore coppe in favore del Milan si annullerà abbastanza presto. E dico Conte perché comunque quando sente l'odore del sangue per vincere lo scudetto difficilmente sbaglia. Ha molta più esperienza di Kibu, che credo sia l'altra candidata. Cioè io secondo me, se devo dire, se ne devo mettere due, metto Inter e Napoli, perché il Milan un pochino più indietro. Poi sono sensazioni, chiaramente la verità non ce l'abbiamo e ci mancherebbe altro. Però io dico Conte per questo motivo, perché ha più esperienza di Kibu, perché ha una rosa forte, perché rientrerà chissà forse prima del previsto, perché intorno a metà gennaio dovrebbe tornare, poi rientrerà anche De Bruyne e alla fine dei conti questi due infortuni, non dico che abbiano fatto bene al Napoli, perché è chiaro che due infortuni del genere non possano far bene, ma non so quanto ci avrebbe messo Conte a trovare la quadra dell'utilizzo delle due squadre che ha a disposizione se non si fossero fatti male questi due giocatori, perché secondo me sarebbe andato a dritto con la sua idea e invece è dovuto tornare su sue passi, ha dovuto impiegare Neres, ha dovuto impiegare Lang e quindi credo gli abbia dato un vantaggio alla fine, anche perché comunque la classifica dice che il Napoli è sempre lì, e quindi io, se devo dire la mia, dico Conte.
Piantanida.
Allora, grazie di avermi fatto attendere, così ho controllato le ultime 17 volte che hai fatto questa domanda, Marco, cioè nelle ultime 17 puntate.
Non è vero, c'è il traffico adesso, capito? Devi credere in qualcuno.
Io avrei potuto rispondere 17 volte in maniera diversa, essere sereno con me stesso alla fine dell'anno e avrei a dirle tutte, ma io ho, come dire, una morale, anche se non sembra, una coscienza, e quindi dico Milan, continuo a dire che credo, se è una questione di credenze, credo ancora nel Milan, e ti aggiungo anche che voglio credere anche nella Roma, in questo senso, con ovviamente l'aggiunta decisiva, nel caso fosse di Zirzì e Raspadori o di Zirzì e chi vuole Gasperini, ma Zirzì fondamentale secondo me è molto 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 più di Raspadori, perché negli ultimi anni, a parte due scudetti stravinti e quindi senza pressione, cioè quelli dell'Inter di Zaghi 2 anni fa e quello di Spalletti, la pressione ce l'aveva, cioè sempre l'Inter nel caso, con i due scudetti persi da Inzaghi, e secondo me in questo momento Milan e Roma hanno zero pressione, completamente, anzi forse meno di zero, e quindi io credo e oltretutto hanno due allenatori che in questa situazione, cioè con zero pressione, Allegri sicuramente meglio di Gasperini perché gli ha già vinto gli scudetti, possono starci alla grande, credo in loro.
Però anche tu hai detto alla Roma si arriva a Zirzì, non con Ferguson, insomma.
No, con Ferguson no, perché con Ferguson non vinci gli scontri diretti, con Zirzì secondo me li puoi anche vincere, banalizzo molto, ma è questo il concetto.
Vado da Buscaglia.
Allora, la domanda è sugli allenatori o sulle squadre? Così cerchiamo di capirci.
Ma io ho messo gli allenatori, che sono sempre oggetto di discussione, dai.
Perché se sugli allenatori mi dispiace, ma si crede in tutte e cinque, punto. Cioè nel senso che si dà anche un po' troppa importanza.
Beh, così però è una risposta da 0-0, dai.
No, non è 0-0, è una puntualizzazione, e anzi secondo me è molto pesante. Cioè siamo in un'epoca narrativa in cui si dà troppa importanza all'allenatore, ma troppa.
Diglielo,
io sono
Marco,
quello che dice Stefano. Sì. Cioè alla fine il mercato sarà decisivo.
Lasciava a Juve perché... a Tudor, voglio dire dove era.
Ah, mo ricominci.
No, poi dopo ne parlavamo degli allenatori.
Fatto di tavoloni, che
sono importanti gli allenatori. No,
come al solito è o tutto nero o tutto bianco.
All'inizio sono importanti,
non esistono sfumature di grigio. Non ho mai detto che l'allenatore non incide come ma che si dia troppa importanza al punto di chiedersi chi credere, ragazzi, ma sono cinque allenatori, uno più bravo dell'altro,
veramente, guarda,
cioè, basta,
difficile scegliere uno.
Quindi qui secondo me si va non solo sui giocatori, ma visto che siamo in arrivo di gennaio, sulle dirigenze, perché ad esempio prendiamo il Milan. Noi siamo sicuri che Cardinale, il fondo, Furlani, Tare abbiano capito che razza di occasione ha quest'anno il Milan? Me lo dicono a gennaio. Se me lo dicono a gennaio, perché io condivido quello che ha detto Di Benedetto, cioè Napoli e Inter sono più forti. Quando escono dalla Champions League, se escono dalla Champions League, farà la differenza per il titolo. Il Milan di tutte le altre è quella che più può stare lì sotto la finestra a vedere chi butta via cosa e quando, con uno dei cinque super allenatori che hai citato, perché anche Chivu è dallo scorso anno, anche qua Stefano, che ha più memoria di tutti, ricorderà quando allenava il Parma e dicevo: ma quando è che ci si accorge che Chivu è un grande allenatore? L'ho detto, sono sicuro di averlo detto.
Sì, l'hai detto.
Quindi,
sì, però posso dire una cosa, io scusa,
si caglia, non sbaglia un colpo.
Sì, però, però bisogna essere anche sinceri adesso.
Non lo siamo.
No, adesso che Bocchivu sia bravo lo stiamo scoprendo, che Bocchivu, no, voi tutti Righi pensavate
detto, io l'ho detto,
che prendeva in mano
detto,
l'Inter.
E ma come andava, tu avevi diffidenza nel lavoro
non
di
solo,
Pioli?
Sì.
Beh, poi si è dimostrato. No, cioè, perché, non è però, che
però secondo me sono
parere,
cinque allenatori che non possono stare assoluta. Tutte e cinque sullo stesso piano.
Ma sono tutti bravi. Però.
Bravi sì, ma non possono stare sullo stesso piano.
Hanno lavoro in ambienti differenti.
Sinceramente parlando.
Torniamo a
portafogli differenti.
Torniamo alla Formula 1, a quando c'era il duello al primo mondiale di Hamilton con Alonso, che disse: io so che il piede a me non tremerà, vediamo se trema il piede a lui. Questo è il discorso, vediamo se Chivu trema. Però secondo me, per come sta gestendo la rosa, ne abbiamo parlato ieri a 4-3-2-1, cioè, a livello di minutaggio, la differenza tra Inter, le squadre che fanno le coppe, e il Milan che non le fa, è piuttosto evidente. Ora Conte non può fare questo perché ha 7.000 infortuni e la Roma ha un nucleo di 8-10 giocatori, forse poi abbiamo finito lì, e la Juventus è passato dentro un terremoto che ha portato anche un altro allenatore in panchina e
bravo,
non ha potuto prendere per troppo tempo. Quindi ci sono tutta una serie di se ma squadre incomplete, altrimenti una sarebbe già oltre una soglia di 40-45 punti, cioè, ci poteva stare, invece sono ancora tutte lì. Quindi chi credere crede in tutte e cinque gli allenatori. Io per una volta darei un po' più di responsabilità nemmeno ai giocatori, ma alle dirigenze.
Alle dirigenze, beh, è un'altra chiave.
Comunque,
di
tra gli allenatori è un giochino divertente, perché Spalletti ha vinto uno scudetto dominandolo, Gasperini non l'ha mai visto neanche con il binocolo,
sì.
Chivu non ne parliamo, e Conte è lo specialista.
Esatto.
Cioè Conte domina, ti schiaccia o ti sorprende da dietro e alla fine ti fa ciao ciao.
Io...
perché a Inzaghi ha fatto così, ma
anche Allegri,
pure Allegri,
quando?
Beh, specialista pure a lui, dai.
Sì, no,
beh,
ma quando però ha vinto uno scudetto
dominando?
Lottando. La Tigre, Conte, sì.
Uno è più, dice, più abituato alla battaglia.
A tutto.
Alla battaglia.
Cioè Conte che ne so, Brad Pitt in Troy, Achille,
c'è una differenza abissale. La differenza abissale tra gli scudetti di Allegri alla Juventus e l'Allegri al Milan. Il Milan non deve vincerlo,
lo so, però Righi, sto giochino non deve vincerlo, allora pure il Napoli non deve vincere nessuno.
Perché
sono d'accordo fino a un certo
scudetto,
punto.
Mina, scusa.
Allegri dice: no, facciamo, perché il prossimo anno che fa il Milan, Righi? Cioè, no, ma... il Milan non ha, hai detto bene prima, c'è stato perfetto, le dirigenze. Ma noi sappiamo cosa sarà il Milan il prossimo anno? No, io non lo so. Magari allora, una cosa migliore di
ma
questa.
Ma perché deve vincere il Milan?
No,
giustamente dice
l'aria di andare in Champions League.
No, questo sì.
È l'obiettivo minimo. Se
però hai detto prima, una grande opportunità per il Milan.
L'obiettivo Champions League è un fallimento totale.
Allegri gioca per lo scudetto,
ma dai, ma Allegri che gioca per il quarto posto, dai ragazzi.
Ma questa è una barzelletta.
Non ci raccontiamo le cose tra di noi, perché Allegri gioca per vincere. Ma ragazzi, dai, ma
però non lo dice apertamente perché sa che non lo può perdere.
Ma certo, certo.
Allora si tiene là,
no? Piantanida mi sembra che era un po'
io mi mettetevi nei panni di Allegri, cioè svegliatevi domani mattina e pensate di essere contenti se arrivate dal secondo al quarto posto. Ma non ci credo mai nella vita.
Bravo,
ovvio,
sì,
che
sì.
Il Milan in assoluto deve stare in Champions League, ma questo è un discorso staccato da Allegri vuole vincere lo scudetto. Allegri non vuole mai arrivare neanche secondo, anzi ha dimostrato in questi anni di aver, secondo me, anche perso, come dire, la soglia, come dire, della capacità di perdere, perché appena perde, negli ultimi anni perde completamente la testa rispetto a una decina di anni fa, vedi, ultima volta in Supercoppa, cioè non sa più perdere, secondo me prima, a parte che praticamente ha sempre vinto, ma ancora questi ultimi anni dove gli è stato detto di tutto, dove la Juve ha vissuto di tutto, dove si è portato sulle sue spalle da gigante anche questioni non sue, non ha più voglia di perdere, a maggior ragione in questa situazione, lo sa benissimo che non gli ricapita più una roba del genere con questa situazione, e quindi vuole solo vincere lo scudetto.
Però diciamo, Franco, che Allegri sono 8 anni che non visita più, no? Questo tipo di
e quindi è affamato.
Sì. No, l'allenatore più allenato in questo è oggettivamente Antonio Conte.
Sì,
tu
perché
non lo dici che tu devi votare Conte?
Ma io voto Conte, ma l'ho detto, ma non l'hai detto. Ma lo dico, ma io se ne voi che lo dovete dire, mica lo devo dire io ho fatto la domanda, se voi lo dovete dire, che devo parlare io, dico
mamma
io voto
mia,
Conte.
È il più democristiano di tutti, ragazzi.
Ma io ma l'ho pure scritto, io voto
cioè,
Conte.
Cioè si sbilancia quando va in onda non lo dice, quando fuori onda lo dice.
Ma io voto Conte.
Ma infatti registralo Stefano, registralo.
Vabbè, tu voti Conte.
Io voto Conte. Sono convinto.
Benissimo, quindi
che...
ha vinto Conte già vinto.
No, lo so che ha vinto, la strada
tutti
è
hanno
lunga,
detto
però
no, Franco ha detto Allegri,
conta,
Righi, il Milan,
il mio non conta di voto.
Lorenzo ha detto Conte.
Non conta.
E Luigi Conte pure, no?
Luigi ha detto Conte. No.
Vi posso dire una cosa? Io e Luigi sulla dirigenza.
Vai sulla dirigenza. Vai Lorenzo, infatti ti volevo chiedere anche una cosa.
Io sono d'accordo con quello che ha detto il buon Buscaglia sulla dirigenza del Milan. C'è un problema molto importante, è che la dirigenza del Milan quest'estate ha buttato, tra virgolette, ma neanche troppe, 150 milioni di euro, perché hanno preso tutti i giocatori che non giocano praticamente mai. Lasciamo da una parte Yashari, che comunque si è fatto male. È stata una rincorsa quella su Yashari che abbiamo commentato quest'estate, che non aveva alcun senso secondo me, poi gli si è risolta con Rabiot la bega a centrocampo e con la scazzottata con Rowe del Bologna quando erano al Marsiglia. Detto questo, però De Winter 20 milioni, Stupinian 17, Nkunku 35, cioè, sono soldi questi, sono tanti soldi, troppi soldi buttati via. E quindi attenzione, che la dirigenza deve cominciare a fare la dirigenza vera, questo dico.
Esatto. È quello che sto dicendo. Guarda, grazie per avermelo detto, perché sennò non ci capiamo. Cioè, secondo voi il Milan è la squadra più forte del campionato? Per me mai. È no. Quello che dico quando dico Allegri può anche non vincerlo. Se non lo vince, non ha la squadra più forte. Quando era la Juve, doveva vincerlo perché aveva la squadra più forte, era una roba diversa. Cioè, il problema qua è la dirigenza, che ha già speso tantissimo per giocatori che fin qui hanno reso e a gennaio si ritrova secondo in classifica un punto con il fastidio vantaggio di non avere le coppe. Quando è che va a prendere 3 giocatori che fanno la differenza? Lo scopriamo,
vediamo. Però, a proposito Lorenzo,
Allegri, prima sarebbe un mercato gennaio,
una cosa, ma
detto
comunque
questo chiudo, detto questo chiudo, io ieri ho scoperto, e lo do anche a voi come dato se non avete seguito la trasmissione, che Leao e Pulisic, coppia titolare d'attacco del Milan, insieme fin qui 135 minuti, di cui 78 con l'Inter. Cioè il Milan non ha ancora fatto vedere niente.
No, ma grande rispetto.
Grande rispetto, sta facendo un gran lavoro. No, però Lorenzo, ma Nkunku rimane, perché le voci ancora si rincorrono meno, ma
avrebbe
due gol,
chiesto 35 milioni di euro...
E come fa? Per forza li deve chiedere, non può mica fare uno svalenza. È una spesa di 37, per forza.
Sono bastate, capito? È bastata una doppietta, Marco. Hai visto il mercato come in fiamme?
Ma tu lo terresti?
Beh, 35 milioni no.
No. Lorenzo,
ma chi glieli dà 35 milioni? Stefano,
però
dai.
Il mercato turco è abbastanza.
Sì, però il mercato turco, attenzione, perché prima di Osimhen, che è stato pagato 75 milioni, cioè in Turchia prendono parametro zero e li riempiono di soldi. Cioè il mercato turco funziona così: spendere 35 per Kunku, secondo me li vanno. Ora l'ex presidente, insomma, il presidente di Fenerba ce l'hanno già arrestato per cose relative, no, una cosa antidroga, no, noi ridiamo, ma
pensavo arrestato sull'offerta di Ancuba.
Non l'avessero arrestato l'arresterebbero, se spende 35 milioni di euro per Nkunku, se non ne hai, cioè, dopo averlo visto al Milan soprattutto.
Ma non è che però, Luigi, questi due gol non potrebbero, insomma, rilanciare il giocatore adesso, al di là dell'offerta di mercato, meno, quindi crederci.
Sicuramente da morale a un giocatore comunque che ha mostrato delle qualità al di là del passato. E chiaramente poi avendo vicino uno come Allegri, che comunque è uno che dà fiducia, ti stimola, entra dentro il giocatore e lo fa sentire partecipe. Comunque ha fatto questa doppietta, spero che possa essere per lui motivo. È chiaro che se mi dite che l'attacco del Milan con Kunku ha risolto, secondo me no, cioè nel senso che davanti serve uno nella prima punta,
uno più forte,
uno strutturato anche.
Piantanida, tu che ne pensi?
No, io lo tengo, in questa situazione il Milan deve tenere Kunku, ma lo deve tenere indipendentemente dai due gol, perché è un campionato corto, molto più corto anche di quello dell'anno scorso dove c'erano due
Fulgruc.
Il Napoli l'anno scorso vince lo scudetto perché Neres, che ha fatto un campionato terribile, non ha mai giocato, non ha mai capito che giocatore fosse, è stato in panchina il 90% delle volte, sto esagerando, 99, ma tanto è stato in panchina, ha deciso due partite, Udine e Firenze. Può bastare quest'anno se in Kunku non la partita con il Verona, ma ne fa altri tre gol, rischiano di essere i gol decisivi in questa situazione. Il Milan deve tenerlo a tutti i costi, prendere Fulkrug, se riesce a pigliarne pure un altro, cosa che mi sembra complicata, però da tenere a tutti i costi, assolutamente, cioè di meglio in giro di uno che comunque ha già sofferto e ha già elaborato i 4 mesi difficili, secondo me è più complicato.
Allora, posso fare una domanda, Luigi, visto che siamo in chiusura? Vorrei approfittare di una cosa che, insomma, il falso 9, cioè che secondo me non ha più motivo di esistere nel calcio moderno, no? Ci ha provato Guardiola, adesso c'è stato Totti con Spalletti, però sono passati 20 anni e il calcio è cambiato.
L'ha fatto anche Gasperini, Stefano.
Però ti voglio fare questa domanda, Luigi, cioè, tu sei stato un grandissimo campione, un grande difensore. È più difficile marcare un falso 9 o un 9 vero per un difensore?
Sicuramente, dipende dalle situazioni, nel senso che te hai un punto di riferimento, come adesso che i giocatori difensori che ci sono adesso magari giocano più con dei punti di riferimento, può essere un problema che ti portano fuori, e l'inserimento dei centrocampisti che a volte non vengono presi così può essere un'arma importante per le squadre che appunto che attuano questo gioco di falso 9. È vero che dipende anche dall'intelligenza della squadra, del giocatore, capire i momenti in cui attaccare, pressare in avanti oppure aspettare l'inserimento di questi giocatori.
Però volevo sapere, non c'è una forma, non dico di rilassamento perché insomma non esiste al mondo una partita importante tirata, però tu dici, non c'ho il centravanti, cioè non marco Lautaro, marco un rimediato, me la prendo comoda, lo studio e dici, no.
Beh, tanto comoda Stefano no, perché mentre con la punta te hai quella punta lì, quel punto di riferimento, se dovesse giocare un falso 9 che ti porta fuori, devi essere bravo a saper leggere quello, quindi diventa tra virgolette.
E secondo te è ancora valida questa cosa del falso 9? Nel calcio
giocando come vedo adesso, sì, nel senso che te vedi tantissimi duelli, tantissimi uno contro uno, vedi Bologna, vedi la stessa Roma, che tante volte, e sta poi alla capacità del giocatore, del difensore, di saper leggere, perché ecco, mentre con la punta c'hai, tra virgolette, un unico lavoro, col falso 9 hai due lavori, nel senso che devi stare attento all'attaccante, che è questo falso 9, in più il centrocampista che si può inserire o il terzino,
c'è un lavoro maggiore, dai,
che io
maggiore.
Invece sono dell'avviso che senza centravanti vero non vince alla fine in questo calcio. E Guardiola, che diceva che il centravanti era
preso,
uno spazio,
ha preso uno che segna pure mentre
ha preso
cammina,
un armadio di 3 metri
mentre cammina, segna pure.
Secondo me poi alla fine alla lunga su 38 partite serve uno che
sì, ma no, io comprendo anche perché insomma
uno che abbia padronanza del ruolo
come Ferguson.
Vabbè, mo ricomincia. No. Lorenzo, aiutami. Una volta che segna, no, me lo sfonda sempre.
Ma che gol,
sistema.
Quello?
È un grande gol.
Ma dai.
Lo fa con Cucchi, fanno i titoli, ma i titoli in prima pagina. Lo fa Ferguson.
Ma siate seri, dai, siate seri, dai.
Stefano, bisogna innanzitutto che tu faccia una cosa, perché devi... costringere i registi a riprendere le dichiarazioni della scommessa, perché lui continua a dire che vale solo il campionato.
Campionato, 10 gol in campionato. Vabbè, lo riprendiamo. No, però Lorenzo, al volo ti voglio chiedere una cosa. Ho letto di Paratici che insomma sta prendendo in mano la situazione della Fiorentina. Vanoli confermato?
Vanoli confermato fino alla Cremonese, perché poi perdesse anche con la Cremonese.
Vabbè, ma chi prendono, Lorenzo?
Ho capito, ma come fai? Non ha portato niente.
No,
non ha portato niente alla Fiorentina, non ha portato niente. Ha preso la squadra di Pioli, l'ha messa.
E che richiamano Pioli?
E richiamano Pioli, secondo me, perché sperano che Pioli gli dica di no, e intanto risparmiano 3 milioni di euro l'anno.
Questo è un altro. Posso chiedere se siete d'accordo, cioè con quello che dice Buscaglia su Vanoli? Perché oggi ho letto che rimane in prova.
Io ribadisco che l'unica possibilità che ha la Fiorentina per sfangarla è fare un instant team, fuori 12 giocatori, dentro 12 giocatori, l'allenatore va benissimo. Ma il problema della Fiorentina, dei giocatori della Fiorentina, dell'ambiente fiorentina, è che non ha seguito fin qui il paradigma Davide Nicola, il re delle salvezze, e cioè perderemo più partite di quelle che vinceremo. La piazza e questi giocatori non sono strutturati per sopportare questo stress. Servono 12 giocatori che abbaiano sul pallone, perché la Fiorentina sul mercato di gennaio ha una sola cosa da spendere, il suo nome. Perché un giocatore che, ti faccio un nome giusto per tutti, Collocolo, che in questo momento è anche infortunato, a Firenze viene di corsa e muore per la Fiorentina. Il vero problema è iniziare a mentalizzarsi di perdere più partite di quelle che vincerai.
Ha ragione, perché hai ragione, Ricky, lo sai perché? Perché
è l'ultimo dei problemi.
Si vive con tanto panico, cioè voglio dire, allora la Fiorentina ha perso a Parma, per carità, ma sta a 5 punti dalla salvezza.
Sì, sì. Ho capito, Stefano, ma
continuiamo a ragionare così. Però ma non è così.
Dall'inizio dell'anno che sento di sta cosa.
Però,
dall'inizio dell'anno che mi state dicendo,
ma valutiamo la situazione di fatto, Marco. La situazione di fatto è quella che dice giustamente Ricky, cioè tu devi pensare che girone di ritorno devi cercare almeno di vincere 8 partite, 24, 9.
Ma sì, non con questi giocatori.
Sì, no, sono d'accordo, però puoi pensare anche di perdere di più.
Aspetta, c'è Piantanina che mi piace perché lui fa le frecciatine e sta in
Franco
silenzio.
Oggi in silenzio.
Però l'ho sentita io. L'ho sentita.
Ma io faccio così perché so che il radio funziona, così intanto voi sentite che io voglio dire qualcosa, poi mi chiamate.
Vai. Quindi
vecchio trucco. No, dico, ma manco l'allenatore, cioè nel senso, per me io resta un problema l'allenatore, resta un problema che ho detto 2 settimane fa sempre a voi, del physique du rôle, di uno che secondo me lì non ci sa stare e non sa tirar fuori e non saprebbe tirar fuori la Fiorentina da quella situazione. Poi sono d'accordo che invece io credo che i giocatori della Fiorentina che non sappiano cosa fare, questi è abbastanza chiaro in questa situazione qui, e posso dire anche che, voglio dire, non è che devono impararlo a tutti i costi, cioè non è obbligatorio che un giocatore come Ken si cali in questa realtà. Non ce l'ha, magari non si calerebbe, che ne so, neanche Isis in questa realtà. Non è che un campione o un presunto tale, un grande giocatore, improvvisamente sta a stare in quelle posizioni. Non ci sanno stare, benissimo, appurata questa cosa qui. Poi cambiarne, 12, cioè. Però sono d'accordo con Stefano, cioè, se la Fiorentina, so che coi secoli, ma non c'è.
Una volta era il mercato dei
11 apolloni servono.
Una volta,
una
volta era il mercato di riparazione, ne cambi 12, fai il mercato a gennaio, cioè una roba, come fai io?
Luigi non parlava mai, te guardava come? Serve questo, capito? Aspetta, chiacchierano so. Troppo.
Ma state sempre a citare,
vabbè,
è successo una volta, a me questa cosa mi fa impazzire, dai ragazzi.
Una volta?
Però devi ribaltare tutto, ha ragione Ricky.
Ho capito, ribalta tutto, sì, ribalta.
Devi provare, tanto sei retrocesso, oggi sei ultimo, ci provi quantomeno. E poi servono 11 apolloni, ma non perché gli voglio bene a Luigi,
sì,
è uno che parlava mai, che guardava
e
dice così va bene, super con lo sguardo, sì. A Firenze serve questo,
sono d'accordo,
chiacchierano
d'accordo.
Tutti dall'inizio, ma non gli addetti ai lavori, il giocatore sallo quello esce fuori e l'altro no, io con quella, ma devono stare zitti,
e se...
non devono più parlare.
fanno i giocatori, fanno i post con Cristo,
i giocatori, gli allenatori proprio... non devono più parlare. Vabbè. In attesa dei risultati, allora, perché che parli?
Sì, vabbè. Vedevo, vabbè,
l'unica scelta giusta fatta quest'anno alla Fiorentina è stare in silenzio stampa.
Bravo, fino a maggio.
Fino a
che non si salvano.
Devo cominciare i saluti e il buon anno. Intanto lo faccio a Ricky Buscaglia, sempre con grande affetto.
Grande Ricky, dove sei sabato o domenica? Dove sei?
Dove sei? Ah, bella partita, bellissima.
Ah, però,
ti seguiremo
un
grande
collega. Ah, però.
E ti facciamo anche il buon anno, Ricky.
Buon anno, Ricky.
Un grande abbraccio. A presto, Ricky.
Franco,
Buscaglia,
tu
grazie.
Pagelle un pochino più buone il prossimo anno?
Farai?
Oppure sempre fiocca?
No,
ho visto dei due,
di no.
Dei tre.
No,
ma sei,
no. Continua così, Franco.
Ma sei cattivissimo, Franco.
Ma dai. Ma, peggio
ma non ti chiama nessuno di qualche calciatore che dice ma Piantarilla smettila
finché nessuno si no sai che si lamentano qualcuno si lamenta e poi mi dice però c'avevi ragione
ma non ci credo neanche un po' guarda
no giuro alla fine dice ma scusa ma ho sbagliato io
vabbè ma tre no, dai fiocchi a volte
bravo mi piace i tre mi piacciono proprio sono bellissimi io quando sento tre
ma tre non sei sceso in
campo ma è così ma è giusto così
troppo rispettoso
va bene Franco buon anno anche a te ci sentiamo nell'anno
nuovo ragazzi.
Ciao a tutti, ciao.
Lorenzo, mio caro Lorenzo,
ecco qua,
che
Lorenzo.
Non prenoti sto ristorante nemmeno, cioè quando lo.
Ma non lo prenotare mai.
Ti salva la dirigenza della Roma che vanno a prendere un attaccante che non serve a niente perché Ferguson è fortissimo.
Sì. Io lo penso come te.
Va bene. Vabbè. Se ne sentiremo parlare
Luigi,
Lorenzo
allora presto,
ti faccio un buon anno
invitato,
anche a te
ma
a presto.
Non possiamo vabbè, venire a Parma a trovarti
ciao Lorenzo ciao, un ragazzi, abbraccio ciao. E buon anno a Lorenzo,
ciao, Lorenzo.
Di Benedetto
no, stavo
Luigi.
Dicendo a Luigi ci ha invitato è più
non
riprese.
C'è bene ma non ci andiamo
però non
Luigi,
abbiamo
posso...
mai tempo per raggiungere
posso chiederti una cosa velocissima proprio ai saluti sì. Che sto sforato che ne pensi di questa e del lavoro che sta facendo col Parma?
Allora, devo dire che questa sta facendo un gran lavoro, nel senso che col materiale che ha questi ragazzi, giovani più o meno, che ha cercato di dargli un po' un'identità, guardando un po' anche la classifica, guardando i gol subiti, devo dire che lui è mentalizzato a livello italiano, perché è una delle squadre delle ultime 6-7 che sono della bassa classifica, è quella che ha preso meno gol di tutti. È chiaro che ha fatto meno gol anche però. Quindi è una squadra che sta cercando di lavorare sotto l'aspetto offensivo, però lo ritengo un allenatore molto preparato. Sentendolo parlare e guardando alcuni allenamenti devo dire che è un allenatore molto preparato. È giovane, sì, magari può essere inesperto, però ha delle qualità secondo me che la società ha scelto veramente... ha scommesso come scommette sui giovani, ha scommesso anche su un allenatore e spero, sono fiducioso che possa far bene.
Luigi, quando torni in panchina?
No, io ormai ormai ho dato. No, che adesso mi dedico altro, dai. Vediamo, poi magari
vienici a trovare una volta anche
va bene, volentieri, dai.
Ma devi rientrare al Parma, chiama.
Va bene. Volentieri, dai.
Un abbraccio Luigi,
ciao, Luigi
buon anno
abbraccio,
veramente,
buon anno,
buon anno ancora, ciao. Un abbraccio. Break, torniamo subito.